AI Week 2024, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale. Ti aspettiamo a Rimini per la quinta edizione, dall'8 al 12 aprile. Vieni a scoprire come l'intelligenza artificiale può far evolvere il tuo business.
E rieccoci, AI Week, il podcast sull'intelligenza artificiale spiegata semplice. Io sono Nicola Scapasso di Leica B Creative Company, partner dell'evento che si svolgerà a Rimini presso il Pala Congressi dall'8 al 12 aprile. Ricordiamo, il più grande evento in Italia sull'intelligenza artificiale. Noi siamo davvero orgogliosissimi e contenti di ospitarvi nuovamente. Quest'oggi siamo in compagnia di Massimo Ruffolo, founder e CEO di Altilia.ai. Ciao Massimo, come stai?
Ciao, molto bene, grazie, molto bene.
Allora, per noi è sicuramente un grande piacere sentirti, come tutti i CEO, i fondatori ovviamente delle aziende che partecipano alla settimana sull'intelligenza artificiale. Io vorrei chiederti subito una tua breve presentazione, raccontaci di cosa si occupa il tuo gruppo e del lavoro ovviamente che svolgi.
Grazie, saluto tutti. Innanzitutto io sono un ricercatore, diciamo ormai sono part time al CNR perché mi occupo soprattutto dell'azienda di cui sono amministratore delegato e CTO e fondatore. Il mio team è composto principalmente da ingegneri informatici, ingegneri e ingegnere, qua vorrei essere, come dire, inclusivo, ma l'ingegneria rende difficile l'inclusione. Noi siamo un team sostanzialmente di ricercatori e ingegneri che facciamo. Cerco di spiegarvi velocemente come le nostre competenze e in che cosa consiste la nostra attività di tutti i giorni. Noi siamo dei ricercatori e degli sviluppatori, facciamo ricerca e sviluppo costruendo la nostra piattaforma di AI basata su computer vision, large language models, knowledge graphs. Le nostre competenze ricadono proprio nel contesto del machine learning, quindi del deep learning e del natural language processing, e in particolare noi utilizziamo in maniera estensiva queste architetture neurali chiamate transformers, le architetture encoder decoder si chiamano, le architetture autoregressive, queste ormai famose sotto il nome della generative AI. Quindi noi cosa facciamo? Abbiamo un piccolo gruppo di ricerca all'interno che si occupa proprio di comprendere il funzionamento e l'applicazione di questi modelli di AI e di queste tecnologie di AI a problemi concreti del mondo reale, quindi di clienti. Noi siamo un'azienda business to business, quindi lavoriamo per clienti di tipo enterprise, quindi i nostri utenti sono tutti diciamo persone che lavorano all'interno delle imprese. Questo team di ricerca sostanzialmente studia questi modelli, ovviamente portiamo nell'azienda tutta la nostra esperienza di ricercatori. La cofondatrice dell'azienda è Ermelinda Oro, una ricercatrice del CNR. Abbiamo delle persone che fanno anche il dottorato contemporaneamente a lavorare nell'azienda. Poi gli altri sono degli ingegneri che sono organizzati in team. C'è un team di appunto product engineering nella nostra organizzazione. Questo team ha competenze variegate, diciamo una grande parte ha proprio competenze di machine learning, quindi sanno come dire addestrare, fare il fine tuning, fare prompt engineering di large language model e anche small language model, quindi i transformers sono modelli di piccola dimensione come BERT, Roberta, e poi ci sono i large language models. ChatGPT, GPT-4, GPT-3.5 sono i più famosi, Gemini o Gemini di Google sono famosissimi, ma anche Llama, Falcon e tutta la famiglia di Mistral, tutta la famiglia dei large language model del mondo open source, noi sostanzialmente li studiamo e li conosciamo tutti, quindi questo team che si occupa del machine learning fondamentalmente ha competenze di prompt engineering, di fine tuning, di addestramento anche di algoritmi di computer vision, perché le nostre soluzioni spesso combinano computer vision, OCR, document layout analysis, insieme alla capacità poi di trattare il linguaggio naturale. E quindi le competenze spaziano all'interno di tutto questo mondo per il team di machine learning. Il team di machine learning si accompagna ad un team di back-end, dove si tratta però di un back-end cloud, sostanzialmente sono persone con competenze di microservizi e architetture big data, perché processare, diciamo, i dati che trattiamo, noi trattiamo dati principalmente non strutturati, testo, documenti, immagini, no? Immagini nel senso di documenti fotografati, documenti in formato immagine, perché il nostro focus è su, sempre su Unstructured Data Management, Intelligent Document Processing, no? Quindi rimaniamo nel settore sempre dei documenti, però questi documenti sono di diverso formato. Questo team di back-end cosa fa? Sviluppa un'architettura a microservizi, capace di trattare big data, perché a volte trattiamo milioni di documenti, quindi dobbiamo stare, come dire, attenti alla scalabilità elastica del cloud, nel cloud di questi microservizi, ed essere capaci di trattare modelli che processano milioni di pagine al giorno, quindi e rispondono a milioni di richieste di utenti ogni giorno. Questa parte, diciamo, è complessa e sofisticata quanto lo è la parte di machine learning, perché poi la parte di, diciamo, di back-end sempre è fatta da un altro sottoteam accanto a quelli di back-end, che è il sottoteam di machine learning operations. Cosa significa questo? Significa che noi i nostri modelli li facciamo. Non li compriamo, diciamo, dai tech giant, cioè le infrastrutture di esecuzione, cosiddette di serving, dei modelli che noi utilizziamo, non le compriamo, fatte e finite dai tech giant. Quindi rilasciamo, addestriamo il modello, poi lo rilasciamo, in Vertex AI di Google o in Bedrock di Amazon, oppure in Azure AI Studio, no? Che sono le infrastrutture di serving di modelli small e large dei diversi tech giant che ho nominato, ma noi facciamo un'infrastruttura nostra, quindi noi gestiamo le CPU, gestiamo le GPU, gestiamo diciamo la messa, come le GPU scalano quando un modello deve girare. Gestiamo tutta la tecnologia di serving. Ovviamente abbiamo costruito una nostra infrastruttura, sia di gestione dei documenti, quindi di pre-processing e di gestione dei documenti, sia di esecuzione degli algoritmi di machine learning, dei large language models, e quindi tutta l'infrastruttura di serving. Che sia anche portabile, perché la nostra piattaforma può essere, come dire, utilizzata direttamente in cloud dai nostri clienti in modalità software as a service, oppure può essere utilizzata in private cloud, che significa che noi quindi dobbiamo avere una catena di CI/CD, si dice, e quindi di DevOps, che consente poi il deployment della nostra piattaforma anche all'interno del cloud dei nostri clienti. Questo fa una differenza, che i nostri clienti non devono pagare. Quando noi facciamo il deploy della nostra piattaforma presso i clienti anche in cloud, loro non pagano le chiamate alle API dei modelli dei tech giant, ma loro pagano solo la potenza computazionale che serve per far girare all'interno del loro cloud i modelli. E questo ha un vantaggio, perché i modelli rimangono di proprietà del nostro cliente. Non sono, quando loro inviano un documento da processare alla nostra piattaforma, questo documento rimane confinato all'interno del loro private cloud, oppure all'interno del tenant che noi gli mettiamo a disposizione all'interno del nostro private cloud, del nostro public cloud, scusa, del nostro cloud che è pubblico, in cui diamo a disposizione la piattaforma in modalità SaaS, Software as a Service. Quindi diciamo, noi abbiamo tutto lo stack tecnologico, quindi software engineering, machine learning engineering, machine learning operations e DevOps. Quindi tutto questo
Tutto
stack,
abbastanza completo.
scusami.
Abbastanza completo, devo dire, tra l'altro, insomma, come
Sì,
tipo.
e poi ovviamente, essendo un prodotto, noi poi abbiamo un'altra caratteristica, perché una delle value proposition della nostra tecnologia è che può essere utilizzata in maniera no code. Che significa questo? Che tutte le funzionalità più sofisticate, tipo la costruzione di un dataset, oppure il lancio di un esperimento per il fine tuning di un modello, oppure il lancio di dell'esecuzione di un aggregato di modelli che noi chiamiamo skill, cioè diciamo una sorta di workflow di modelli che realizza uno specifico compito di interesse dell'utente, tipo leggere diciamo, i modelli per fare la domanda di un prestito, per esempio, sono una skill per noi che sa leggere specificatamente o leggere una carta d'identità o leggere insieme carta d'identità, modello di richiesta e poi diciamo un bilancio di una società. Sono tre skill, noi le chiamiamo, che classifica, magari ce n'è anche una di classificazione, e vengono lanciate insieme per completare end-to-end un processo di onboarding di un cliente che chiede un prestito, per esempio, no? Questa cosa noi tendiamo a farla fare in maniera no-code, che significa tramite delle interfacce grafiche. Quindi da noi esiste un altro team che si occupa di UX, quindi di user experience, che sta sempre in contatto con i clienti per capire appunto qual è l'utente. Diciamo da noi è il principale soggetto. Noi utilizziamo, diciamo, la dicitura customer is king and the user is emperor, quindi l'utente è l'imperatore addirittura. Cioè, nel senso che se l'utente non trova facile quella funzionalità, per noi va rilavorata per raggiungere il cosiddetto market fit. E quindi questo team diciamo, di front-end generalmente, però si occupa di UX e UI, quindi progettazione della user experience e implementazione della user experience, è fatto da persone interne e anche da persone esterne, perché il nostro team è abbastanza internazionale, abbiamo persone in Italia e persone anche all'estero che lavorano su questo. Fondamentalmente noi utilizziamo principalmente il lavoro remoto, no? Tutti nella nostra azienda lavorano da remoto, con mix in presenza e lavoro da remoto. Ci vediamo tutti 2 volte all'anno in 2 workshop che riuniscono l'azienda per far parlare e conoscere le persone che via via si aggiungono, e anche per far stare insieme le persone con dei momenti ludici. Però il team, diciamo, alcuni vanno in sede, alcune no. Il team è disperso su tutto il territorio nazionale e anche all'estero, e sono poi aggregati in questi, diciamo, le nostre persone sono aggregate all'interno di questi team tematici. Un altro team molto importante, perché noi siamo un'azienda di prodotto, no? Come starei capendo dalla mia descrizione, noi siamo una tipica azienda di prodotto. In Italia non so quante ce ne sono, noi troviamo sempre abbastanza complesso riuscire a spiegare ad investitori o anche ai clienti stessi come siamo organizzati, perché aziende di prodotto in Italia ce ne sono veramente poche. Uno dei team più importanti delle aziende di prodotto è proprio il team di prodotto. Il team di prodotto è fatto da product manager che sostanzialmente studiano il prodotto in termini di feature che deve avere, poi guidano la UX UI, quindi l'esperienza utente, guidano i nostri product manager, guidano anche il delivery presso il cliente, e poi guidano l'assistenza cliente, perché è un feedback, no? È un loop questo qui. Diciamo, il product manager definisce il backlog di feature, lo implementa insieme all'ingegneria di prodotto, a tutti quei team che ti ho citato prima. Una volta che la feature è implementata, viene rilasciata al cliente, il cliente la usa, e attraverso appunto l'assistenza noi raccogliamo, abbiamo delle figure che si chiamano di Customer Success Management, cioè delle persone che stanno a contatto col cliente e capiscono continuamente quanto è soddisfatto il cliente di una certa feature, se la vuole cambiata. E poi, come tutte le aziende di prodotto, se una certa feature richiede, diciamo, reworking perché tanti clienti la vogliono in un certo modo, oppure ne richiedono una nuova, no? Che noi non avevamo e ci accorgiamo che richiedono una feature nuova, noi la implementiamo. Per esempio, vi faccio un esempio: nel mese di dicembre, di novembre, abbiamo rilasciato il nostro Altilia GPT. Altro non è che diciamo, un sistema conversazionale che permette di dialogare con i clienti. L'utente pone delle domande, il sistema risponde ai clienti con risposte trovate nei documenti dell'azienda, che implementa un approccio Retrieval Augmented Generation, come che è un approccio tipico di questo settore dell'AI generativa. Come l'abbiamo rilasciato, i clienti hanno cominciato ad inventarsi cose, tipo: se io gli voglio far creare le slide voglio prendere la descrizione di un settore industriale più un'azienda, e chiedergli di farmi una presentazione che descrive come questa azienda si colloca nel proprio settore industriale, no? Tipo, vengono fuori idee di questo genere. Allora noi cosa facciamo? Le mettiamo nel backlog, e questo guida sia il team di R&D puro, diciamo, a volte nascono anche delle idee su cose che non hanno ancora una soluzione proprio nella letteratura scientifica, e quindi diventano un tema più di ricerca di fondo, no? Ricerca di base. Altre invece diventano più questioni di sviluppo, e quindi le mettiamo in sviluppo perché noi di questo, per esempio, noi dell'interpretazione del RAG ne facciamo un'estesa dove lavoriamo sostanzialmente combinando knowledge graph, contesti lunghi e la parte di retrieval vector based, perché proprio gli utenti hanno bisogno di fare delle summarization, hanno bisogno di fare diverse cose, di chiedere dati esatti, oppure di rispondere a domande la cui risposta sta nei documenti. Quindi questo richiede un routing dei prompt, richiede a volte la capacità di processare l'intero documento e non solo dei chunk. Forse ti sto dicendo cose, diciamo che cose un po', ma essendo questa una conferenza di AI, no? Cioè, penso che la nostra audience poi capisca quello che ti sto dicendo. Quindi, per concludere col nostro team, poi accanto a questo, sempre nel team di prodotto, c'è una parte di noi abbiamo una parte di product marketing che ci aiuta nel prodotto, nella strategia PLG. E marketing di comunicazione, dove gestisce il sito, tutte le comunicazioni, le fiere a cui partecipiamo, compresa l'AI Week a cui stiamo preparandoci per essere nella migliore forma.
No, ci mancherebbe. Tra l'altro hai anticipato un po' anche un po' il percorso della seguente domanda, ovvero se ci potevi raccontare un po' l'esperienza di innovazione che ha avuto un tuo cliente grazie alle vostre soluzioni di intelligenza artificiale, se ci puoi raccontare un esempio, un caso studio, insomma, un particolare che ricordi.
Sì, guarda, te ne racconto velocemente due perché sono molto, molto emblematici, diciamo. Un cliente, il nostro cliente storico, non faccio il nome perché non so se loro vogliono essere nominati, ma sono una grande banca italiana. Essenzialmente, attraverso la nostra tecnologia, legge dei bilanci societari, il bilancio di un'azienda, la nota integrativa in particolare, estrae le informazioni relative ai derivati, ai prodotti derivati, che sono questi prodotti finanziari che proteggono dal rischio sul rischio monetario, rischio di debito, rischio delle materie prime, no? Delle fluttuazioni fondamentalmente, delle quotazioni. E poi costruisce in maniera automatica, con queste informazioni estratte in maniera automatica da queste note integrative, costruisce una presentazione che poi, questa è fatta per l'area marketing, che poi questa presentazione viene usata dai venditori per vendere i prodotti derivati, per dire ad ogni azienda, guarda, tu in questo mondo dei derivati d'Italia rispetto ai tuoi peer, cioè ad aziende tue pari, ti collochi in questo modo, quindi hai uno squilibrio in questo settore, tu compri derivati per coprire magari i debiti, però hai ricavi dall'estero, quindi ti converrebbe comprare anche un derivato che copre il Forex, no? E quindi diventa uno strumento per lead generation per la banca. Da questa prima applicazione, poi sempre per questo cliente ne sono nate altre, tipo quello della lettura automatica dei bilanci. Adesso abbiamo circa 200 analisti della banca che utilizzano il nostro sistema, la parte discriminativa, cioè la parte del sistema che pone circa un centinaio di domande e vi risponde automaticamente, proponendo la risposta in automatico all'utente che ha davanti a sé la nostra interfaccia, che è come un motore di ricerca, no? E questi analisti trovano immediatamente la risposta alle domande che loro solitamente si devono porre per poter valutare una richiesta di prestito. E questa invece è un'altra area della banca, che è l'area del lending, cioè dei prestiti a corporate, quindi ad aziende. E questa qui è un'innovazione perché loro tutte queste informazioni che ti ho detto, prima le cercavano a mano, dovevano costruirsi dei fogli Excel manualmente, poi dovevano costruirsi delle PowerPoint, oppure costruirsi, no, immagina leggere il bilancio, andare a verificare se certe informazioni c'erano, poi costruirsi un dossier per ogni azienda. Invece in questo modo, in maniera automatica, come arriva una domanda di lending, loro possono verificare in pochi minuti tutte le informazioni di cui hanno bisogno, e anche controllandole sul bilancio, perché la nostra esperienza d'uso no code gli consente di vedere dove ogni singolo dato sta all'interno del bilancio, quindi come dire, è una questione di spiegabilità della tecnologia, di affidabilità, perché ogni dato che ti do ti dico anche dov'è, se lo vuoi controllare, lo puoi controllare in maniera immediata. Questo è, diciamo, te l'ho raccontato perché è un esempio di utilizzo dove si affianca all'utente in maniera come uno strumento di office automation, quindi come uno strumento di lavoro di ogni giorno. Invece c'è un altro cliente del mondo NPL che fa il cosiddetto NPL unsecured, cioè recuperano crediti, il microcredito, quindi gente che compra il telefonino e poi non lo paga, cioè queste cose, no? Tu sai che c'è tutto questo mondo dei non performing loan e quindi del recupero crediti. Questa azienda deve leggere milioni di domande, no? Ti sarà capitato quando vai ad aprire, per esempio, vai a comprare un telefonino a rate, ti fanno firmare un pezzo di carta con dentro una serie di condizioni e magari ti dicono, per fare questo ti apri pure una carta di credito, tipo. Poi quando questa cosa diventa un NPL, questi istituti devono poi recuperare questo credito in qualche modo e hanno milioni di questi pezzi di carta fotocopiate che devono essere lette, controllato se c'è la firma, se ci sono certe condizioni. Per questo cliente qui, noi che faceva tutto manualmente con grande dispendio di energie e di soldi, noi abbiamo fatto dei robot questa volta, mentre quello di prima era un AI assistant, qui abbiamo fatto dei robot che processano milioni di documenti ad ogni esecuzione e leggono, appunto, controllano se il documento è firmato, controllano le date, leggono informazioni. Diciamo tipo su chi è il firmatario, quindi una serie di informazioni che altrimenti sarebbero da ricercare in maniera manuale e a scala, quindi impegnerebbero migliaia di persone nel fare questo lavoro come facevano prima. Quindi la nostra tecnologia è da un lato intelligent document processing, quindi estrazione di dati, dall'altro lato è knowledge management perché aiuta anche analisti molto con conoscenze molto sofisticate come gli analisti finanziari di una banca a reperire e controllare più facilmente tutte le informazioni che servono per fare il loro lavoro.
Fantastico, davvero. Guarda, ci vuoi dare una piccola anticipazione di quello che andrete a fare nei vostri workshop all'AI Week?
Guarda, sì, mostreremo durante lo spazio che ci sarà dato. Diciamo, noi parleremo delle cose di cui abbiamo parlato qui, vi faremo vedere più a fondo, faremo capire come funziona la nostra piattaforma, come funziona questa AI generativa e discriminativa, come la chiamiamo noi, come si applicano questi large language models a problemi del mondo reale, quindi come possono essere usate nelle imprese, e faremo anche delle demo, quindi in quell'occasione permetteremo alle persone di vedere la nostra tecnologia all'opera, sia al nostro booth sia durante le sessioni plenarie in cui parteciperemo.
Ok, grazie mille Massimo, è stata davvero una piacevolissima chiacchierata. Tra l'altro, davvero è interessante poter in un certo senso confrontarci con grandissimi innovatori, grandi insomma, esperti di intelligenza artificiale. E io vorrei ricordare ovviamente l'appuntamento, quello che si svolgerà a Rimini dall'8 al 12 aprile al Pala Congressi. Sarà davvero una grandissima festa dell'innovazione e dell'intelligenza artificiale. Siamo stati in compagnia di Massimo Ruffolo, founder e CEO di Altilia.ai. Grazie mille Massimo, a presto.
Grazie a voi, a presto, buona serata.